Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
Ai tori la natura ha dato le corna, ai cavalli le unghie, alle volpi ha dato velocità, ai leoni una temibile dentatura. Ha fatto i pesci adatti a nuotare, gli uccelli a volare. Agli uomini ha dato il senno, alle donne nulla. Ma ecco che alle donne invece delle lance, invece degli scudi, dà la bellezza. E la donna bella vince ferro e fuoco.
Dalle anacreontiche raccolte di composizioni greche questo elogio della bellezza femminile. Della definizione dell'estetica, dei ruoli di genere, dell'amore nelle sue articolazioni poetiche e sensuali, psichiche e fisiche, del tradimento, della vendetta, si occupa con stile leggero e in un libro molto divulgativo, non accademico, una delle maggiori studiose di diritto greco e romano, autrice di numerose opere di riferimento di storia antica. Con Perfino Catone scriveva ricette, pubblicato da Feltrinelli, la professoressa Eva Cantarella propone una raccolta di articoli che aveva confezionato per il Corriere della Sera, in cui il mondo greco-romano viene sostanzialmente destrutturato. Con un paradosso solo apparente, questa operazione di frammentazione mira a rendere più chiara e digeribile la complessità, un viaggio alla scoperta di come vivevano greci e romani, che fa spesso astrazione di dati e riferimenti puntuali. Un viaggio che vuole essere una sorta di gioco, un percorso non impegnativo, che il lettore percorre con curiosità e stupore. L'obiettivo è quello di far condividere anche chi è più o meno restio ad addentrarsi troppo nei meandri del passato di Atene e Roma, il piacere di frequentare la storia antica. Un modo per evitare che la cultura classica, scrive la Cantarella, diventi appannaggio di un numero sempre più ristretto di privilegiati. Professoressa, lei è grecista, specialista di diritto romano, accademica, ci offre con questo libro, Perfino Catone scriveva ricette, un libro particolare, non è un libro accademico, un libro molto divulgativo, pieno zeppo di curiosità, per dirci cosa in fondo, che siamo così vicini ai nostri antenati, che questi sono anche i nostri cugini?
No, non volevo dire che siamo così vicini, volevo dire quello che cerco di dire da anni. Che non siamo né uguali, ecco, perché l'errore è tutto uguale, niente è cambiato, ma non siamo neanche poi tanto diversi, cioè possiamo benissimo capirli e capirci. Ecco, volevo fare vedere come il rapporto tra noi e il passato è al tempo stesso di vicinanza e di lontananza.
Una delle caratteristiche di questo libro e delle singolarità è che lei si riferisce alla storia greca, antica e romana, a volte senza neanche ricorrere alla datazione e sovrapponendo dei, diciamo, dei momenti storici. È una scelta difficile per uno storico come lei, anche abituato a naturalmente dei libri più accademici. È una rinuncia o è una sfida che si affronta con anche un senso di grande libertà?
Beh, ecco, per rispondere devo spiegarle come è nato questo libro, perché allora la risposta, cioè la spiegazione di come è nato rende conto di questa scelta. Questo libro in realtà è la raccolta di una serie di pezzetti che io ho scritto sul Corriere della Sera negli ultimi anni ed erano pezzetti molto brevi che mi chiedevano, io di settimana in settimana dovevo scrivere delle cose che decidevo io di volta in volta, che riguardavano la Grecia, Roma, qualunque argomento. E che dovevano essere, ovviamente, essendo scritti sul Corriere e poi essendo così brevi, delle cose di facilissima lettura, qualcosa che potesse divertire un pochino, incuriosire, soprattutto incuriosire. La mia ragione per cui faccio queste cose è che spero che la gente leggendo si incuriosisca e legga qualcosa poi di diverso anche da queste cose che ho scritto in questa occasione. E quindi l'ho fatto, allora, le ho scritte ogni settimana a seconda di quello che mi veniva in mente, l'argomento, poteva essere la Grecia micenea, poteva essere la polis, il mondo ellenistico, poteva essere Roma, gli argomenti più svariati, senza un criterio. A un certo punto questa rubrichina, che è durata più di 2 anni, insomma, pare che andasse molto bene, perché ricevevo un sacco di lettere, anche il Corriere le riceveva, perché la gente si interessava. Allora io sono stata molto contenta, perché la ragione per cui faccio queste cose è che mi rendo conto che la cultura classica va, non dico scomparendo, speriamo di no, ma diminuendo, che le cose che persone della mia generazione sembravano cose che tutti dovevano sapere, che tutti sapevamo, non c'era uno che non sapesse chi era, che so io, Agamennone, no? Ecco. E invece adesso non è più così, lo vedo anche i miei studenti, no? A volte arrivano all'università, io ho insegnato fino a 2 anni fa, al primo anno anche, e gli studenti del primo anno a volte hanno dei nomi, Oreste, una volta mi è capitato, ma chi è Oreste? Non sapevano chi era Oreste. Allora, impressionata da questa cosa, io ho pensato, cosa che penso da anni, ma ho pensato che dovevo ulteriormente semplificare la parte dei miei lavori di tipo divulgativo. Io ho sempre sostenuto che la divulgazione... vorrei citare un grande storico, purtroppo scomparso da poco, Jacques Le Goff. Ecco, io quando mi chiedono, ma come mai lei fa dei libri divulgativi? Io cito sempre una cosa, ho sentito Jacques Le Goff molti anni fa, 20 anni fa più o meno, quando ancora la divulgazione, e ancora adesso, è guardata con sospetto dagli accademici, perché pensano, scrivendo cose divulgative, come di abbassare il livello della loro produzione, cosa che io non penso affatto. E Le Goff quella volta disse, il mio mestiere è fatto di 3 parti. La ricerca, la didattica e la divulgazione, e sono tutte e 3 ugualmente importanti.
Senz'altro, professoressa Cantarella, tra l'altro ci fa molto piacere che cita Le Goff, perché è stato a più riprese ospite della nostra trasmissione, anche perché credo che il successo, perlomeno in Francia, ma forse anche qui del Medioevo, sia proprio legato alle sue capacità di essere un grande comunicatore. Ritorniamo al suo libro. La Grecia, benché conquistata da Roma, poi impose il suo stile di vita, no? Come scrisse Orazio, la cultura greca conquistò il mondo romano, come per esempio nel rapporto con il proprio corpo, dalle terme all'attività fisica, alle cure mediche. Ecco, cosa si può dire su questo capitolo? Per esempio, le cure mediche sappiamo che esistevano, ma c'era già un atteggiamento di privilegio nei confronti dei ricchi, cioè non tutti ne beneficiavano, e questo è una costante.
Solo i ricchi, cioè voglio dire, le differenze sociali e le ingiustizie, chiamiamole così, perché sono ingiustizie, erano enormi allora. Gli schiavi, per esempio, pensi agli schiavi, uno schiavo veniva curato solo finché era giovane, perché lo schiavo era una ricchezza, no? Ovviamente. Lo vendevi, potevi fare quello che volevi, oppure lo utilizzavi per i lavori, e finché, se non potevi più utilizzarlo perché era malato, cosa facevi? Lo abbandonavi, certamente non lo curavi. Ma anche senza arrivare al mondo degli schiavi, pensiamo anche tra i liberi, i poveretti non si potevano permettere i medici, non c'era un'assistenza, non c'era un sistema sanitario, e quindi solo chi poteva permetterselo aveva il medico. I medici spesso venivano dalla Grecia, tra l'altro, molti li avevano, ecco, per esempio c'erano anche degli schiavi greci che erano stati fatti prigionieri, naturalmente i prigionieri di guerra diventavano schiavi, e quindi c'erano anche dei medici greci, e c'erano le famiglie più ricche, magari avevano anche il medico in famiglia, che era un medico greco bravo che li curava, comunque potevano pagare i medici di professione, non c'erano solo quelli greci, gli altri no.
Professoressa Cantarella, un capitolo particolarmente, diciamo, interessante, anche spumeggiante, è quello della bellezza, della seduzione. Qui non ci si può non soffermare sull'arte di amare di Ovidio, che tra l'altro ci dice delle cose abbastanza avanguardistiche, per esempio sulle donne, sul piacere delle donne.
Ovidio era speciale. Ovidio aveva una caratteristica che non era tanto normale. Cioè gli piacevano più le donne degli uomini. Dico che non era tanto normale a Roma, perché a Roma gli uomini... Allora, facciamo una premessa. L'idea della etero e dell'omosessualità non era una divisione, la divisione così importante a Roma, così come in Grecia, anche se in modo diverso. Quindi gli uomini romani avevano tranquillamente rapporti con le donne e con gli uomini. E devo dire che a loro, questo per influsso poi della cultura greca, i bei ragazzi giovani con i capelli sciolti, senza peli perché ancora non avevano i peli, piacevano molto, spesso piacevano più delle donne. E invece Ovidio, no, dice gli piace di più, è perché ha un'idea, e dice che gli piace di più, il piacere deve essere corrisposto e le donne corrispondono di più.
Forse la rivincita delle donne, ed è interessante quello che scrive nel suo testo, veniva anche dal fatto che le donne invecchiavano meno in fretta, in fondo, perché il ragazzo, quando poi diventava pubere, eccetera, diventava più.
I ragazzi piacevano fino a quando avevano 17-18 anni, cioè fin quando non li spuntavano. Questo lo si teorizza in Grecia, no? Nell'antologia palatina ci sono tantissime poesie che lo dicono esplicitamente: fin quando non gli spuntavano i peli. E doveva essere anche un trauma per questi ragazzi, perché venivano corteggiati, gli si faceva doni, gli si scriveva poesia. La lirica greca, non dimentichiamoci che i lirici greci noi abbiamo studiati a scuola tutto senza pensarci, anche perché i professori non ce lo dicevano, ma sono tutte scritte per ragazzi. I lirici greci scrivono per i ragazzi, e quindi doveva essere anche difficile questo passaggio dall'età in cui si era corteggiati, amati, e poi si doveva smettere perché bisognava assumere il ruolo virile con la maggiore età.
E lei ha citato il piacere corrisposto riferendosi a Ovidio, c'è un personaggio di cui volevo chiederle così di spendere qualche parola, Tiresia l'Indovino, no? Che cercò di dirimere la discussione tra Zeus e Era, sua moglie, proprio sul piacere. La domanda era sostanzialmente: hanno più piacere gli uomini o le donne? E lui, sembra una domanda impossibile, cioè con una risposta impossibile, invece
no,
c'era.
È fatto impossibile. Beh, lui ce l'ha. La domanda era dovuta al fatto che naturalmente Zeus e Era stavano litigando. Perché si rivolgono a Tiresia? Perché Tiresia aveva avuto un giorno un incidente, camminava nei boschi con un bastone in mano, un bastone, un bastoncino, quel che fosse, una canna, non sappiamo esattamente, e vede due serpenti che si accoppiano. Allora li tocca, e il serpente maschio era Zeus, che, come lei sa, assumeva tutte le possibili forme. E per punizione viene trasformato in donna e vive per un certo numero di anni come donna, finché un giorno ritrova gli stessi serpenti, insomma, e ritorna ad essere uomo. Quindi Era e Zeus si rivolgono a Tiresia perché dicono: lui ci può rispondere chi prova più piacere, perché lo sa. E lui, la risposta è: prendiamo il piacere, dividiamolo in 10 pezzi, le donne ne provano 9 e gli uomini 1. E allora si dice naturalmente che Era si indigna profondamente perché viene scoperto il segreto delle donne. Io penso che sia una storiella interessante, perché io ci vedo proprio la preoccupazione. Ecco, i greci avevano una grande paura della sessualità femminile, sentivano un grande desiderio e lo facevano di controllarla. Infatti la condizione delle donne in Grecia è molto discriminata, molto, molto, molto.
Forse per quello che lei, in quanto studiosa, in quanto donna, certi personaggi della mitologia greca, penso a Clitennestra o Medea, non le vede solo come dark ladies, ma dice è praticamente proto-femministe.
Quello non sono io, sono interpretazioni femministe che vengono date ormai da molti decenni, praticamente di quasi tutte questi personaggi.
Cioè Clitennestra non solo come l'assassina di Agamennone.
Adesso diciamoci la verità, la povera, non voglio giustificare con questo l'assassinio di Agamennone e della povera Cassandra, lei, Agamennone, non è che fosse stato un marito perfetto. Lei era già sposata quando Agamennone l'aveva vista, aveva deciso che la voleva avere. Era sposata e aveva un figlio. E allora Agamennone la vede, che cosa fa? Naturalmente uccide il figlio sotto i suoi occhi, praticamente. Se la prende, se la sposa. Quindi già, Poi non dimentichiamoci che aveva sacrificato agli dèi la figlia Ifigenia. Avevano una figlia, avevano anche altri, ma insomma avevano una figlia, Ifigenia, che Agamennone sacrifica agli dèi per avere il vento favorevole. Per allora si navigava solo di poppa, quindi il vento in poppa era importante per andare a Troia. Quindi voglio dire, la povera Clitennestra, che poi viene presentata come un mostro, e certamente è una donna sanguinaria e molto attaccata al potere, perché le piaceva governare, era diventata, in assenza del marito, la moglie del cugino del marito. e voleva governare con lui, manda la povera figlia Elettra, la dà sposa a un contadino perché ha paura che i figli di Elettra se no possano prendere il potere, manda via Oreste che era il figlio che poteva, quindi è una donna senz'altro per carità pericolosissima, però in fondo possiamo anche andare a cercarle delle giustificazioni. Sulla base di queste cose sono nate varie, è data l'interpretazione femminista.
Possiamo spendere forse qualche parola sull'estetica della bellezza femminile, in particolare abbastanza divertente, no? Su questo lato B, come diremo oggi, abbastanza pronunciato, cosa che tra l'altro si vede nei musei archeologici, sia tra i greci sia tra i romani. Poi anche perché la pelle bianca, no? Molto bianca, non c'era la moda della bronzatura.
Il cosiddetto lato B è in Grecia, basta andare in un museo, si vede, sono belle belle signore giunoniche, no? Sono belle signore giunoniche, a quel tempo non c'era il problema della cellulite, evidentemente, insomma, piacevano così. Per la pelle bianca, quella è una cosa che leggiamo molto, è Ovidio che ce lo dice. Ovidio dice, ah, quando vedo una pelle bianca impazzisco, devo baciarla, perché gli piace moltissimo, sì, la pelle bianca. Beh, teniamo presente che siamo popoli mediterranei, no? Quindi forse l'attrazione del diverso. Del resto stavo pensando in questo momento, mentre lei mi faceva questa domanda, pensavo, Menelao si chiama Xanto, biondo, come aggettivo. Lei sa che tutti i personaggi omerici hanno un aggettivo che li quali... Essere qualificato come Xantos, biondo, vuol dire che dei biondi ce n'erano pochi. Atena era la Glaucopide, gli occhi azzurri erano pochi. Cioè tutto quello che è raro piace.
Naturalmente non possiamo ripercorrere tutti i capitoli del libro, alcune tematiche però ancora, una che è abbastanza interessante anche perché viviamo in un mondo che ci sembra così, così violento, pieno di guerre, di minacce, poi ci rendiamo conto che nella storia in fondo ci sono state diverse fasi, le guerre erano diverse, però per esempio lo spirito di vendetta, la crudeltà erano già dei fattori molto importanti. Io penso in particolare all'uccisione di Cicerone, l'uccisione di Agrippina da parte di Nerone, dunque era un mondo comunque abbastanza crudele.
Sto pensando all'Isis in questi giorni, che va bene, c'è anche adesso.
Forse ricordiamo Cicerone.
Appunto, no, voglio dire, in fondo è normale, non voglio dire che è normale. Purtroppo, in ogni momento e dovunque ci sono queste manifestazioni di tremenda crudeltà. Non dimentichiamoci che nell'antichità, in particolare, sia in Grecia che a Roma, c'è una forte tradizione della vendetta come necessaria per difendere l'onore. Perché l'onore è basato sulla capacità di imporsi, sulla forza. Cioè questo è un portato dell'inizio delle due civiltà, sia quella greca che quella romana, prima che nasca, chiamiamo quello che noi chiamiamo lo Stato, prima che nasca ad Atene la polis e la civitas a Roma, beh, le comunità non c'erano ancora delle entità sovraordinate, diciamo lo Stato, ecco. E quindi i rapporti fra le persone erano basati sui rapporti tra famiglie che competevano le une come le altre, con le altre. E quindi per assicurarsi uno status sociale all'interno del gruppo dovevano imporsi. E imporsi cosa voleva dire? Voleva dire non tollerare nessuna offesa e dimostrare che se qualcuno ti offendeva tu eri capace di vendicarti. Quindi la vendetta è in Omero, per esempio. Pensi che Oreste, che in Eschilo naturalmente nell'Orestea è perseguitato dalle rinni perché ha ucciso la madre Clitennestra, il matricida, beh, invece nell'Odissea a un certo punto c'è Atena che incoraggia Telemaco a reagire ai soprusi dei proci pretendenti di sua madre che su 108 stanno divorando i suoi beni, trattano eccetera, e gli dice ma vendicati, uccidili, ma non ti ricordi che gloria si è fatta Oreste divino? Pensi che ha ucciso la madre Clitennestra. Quindi quello che qualche secolo dopo è un matricidio, lì è una dimostrazione di coraggio e fonte di rispetto sociale.
Anche Ulisse, no, fa uccidere le ancelle.
Le ancelle le fa uccidere, ma non per vendetta, ma per punizione. E le ancelle, mentre i proci vengono uccisi tutti, sono 108, anche se qualcuno di loro è un po' meno peggio degli altri, e qualcuno addirittura ha cercato di aiutare Telemaco e Penelope, perché lui deve vendicarsi. E la vendetta non va a vedere le ragioni per cui una persona ti ha fatto un torto, no? Come diremmo oggi, ti ha fatto un torto. Devi vendicarti perché è un fatto oggettivo, causa e effetto. Tu hai tenuto un comportamento che ho leso il mio onore, io ti devo uccidere. Tutti e 108 morti. Le ancelle no, lì non deve difendere l'onore, deve amministrare la giustizia nella sua casa. E allora le ancelle sono 50, ma solamente 12 di loro sono andate a letto coi prosci, che è una delle colpe, e hanno trattato male Penelope, e uccide solo quelle, solo le colpevoli.
Volevo porle ancora una domanda su un altro tema, è quello delle feste. Anche qua ritroviamo in fondo un legame molto stretto tra alcune feste, che, per esempio come il Carnevale, che noi facciamo risalire piuttosto all'epoca cristiana, e poi delle feste, le Dionisiache o le Saturnalia romane, nelle quali c'è un ribaltamento dell'ordine sociale. È molto interessante vedere che c'è una continuità anche con il nostro mondo, anche in
Sì,
questo.
certo, questo c'è senza dubbio, sì, questo c'è, ma credo che si possa cogliere in qualunque civiltà, immagino, cose di questo genere. Comunque, senza dubbio, ci sono delle continuità, ma tante ce ne sono.
Lavorando su questi temi, lei ha l'impressione che chi non è addentro alla storia greco-romana, all'antichità, agli studi accademici, attraverso questo tipo di divulgazione possa anche, oltre che aumentare naturalmente, incrementare le sue conoscenze, capire un po' meglio anche il nostro mondo, la nostra società?
Io penso che qualunque cosa ci aiuti a capire il passato, ci aiuta a capire il presente. A capire il presente e a programmare il futuro. Come fai a programmare il futuro se non sei consapevole di quello che sei e anche di quello che c'è stato prima? Quindi assolutamente, certo, penso che sia così.
When we wanna kiss, we kiss with a little petting. We're getting some fun
Della lunga
outside.
bibliografia di Eva Cantarella si potrebbero citare in particolare i libri consacrati al ruolo delle donne nell'antichità classica, tra cui Passato prossimo, Donne romane da Tacita a Sulpicia, Dammi mille baci, veri uomini e vere donne nell'antica Roma, Itaca, eroi, donne e potere tra vendetta e diritto. I riferimenti bibliografici legati alle tematiche toccate nel testo, di cui vi abbiamo riferito oggi, perfino Catone scriveva ricette, sono sterminati. Ma tra i classici non si può non citare L'arte di amare di Ovidio, il testo che più di altri fa da sfondo al libro di Eva Cantarella. Da Roberto Antonini e dalla redazione di Geronimo Storia, buona lettura.